Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in studio con Carlo Zanzi. Ciao Carlo, ben arrivato.
Ciao, grazie a te.
E questa volta il nostro camminare sarà in una storia, perché Carlo ha scritto un libro, il tuo secondo libro di romanzo, insomma.
No, se, non il secondo, ne ho scritti tanti.
No, di libri ne ho scritti tanti, però come
ma romanzo. Anche romanzi, no, di romanzi ne ho scritti una decina.
Ah, caspita, allora sì, informazioni che ho due soli, no. Benissimo, e facciamo questa chiacchierata, questo percorso di questa storia. Anna e Marco, però il libro si chiama La strada per le stelle. Perché non l'hai chiamato Anna e Marco? Che... Poi perché questi nomi?
Beh, allora, Anna e Marco sono i due protagonisti di questa storia, di questo romanzo. Sono due giovani, diciamo sui 30-35 anni. Adesso questa età è giovanissima, diciamo. Si dice giovani, comunque intorno a questa età, tra i 30-35-40 anni. Sono giovani di pianura, perché vengono non da Varese o dalle nostre zone come altri personaggi dei miei romanzi, che in genere ambiento nella mia terra, che ben conosco, ma questa volta vengono dalla pianura e da due città che sono Castelleone in provincia di Cremona e Goito in provincia di Mantova. Come mai ho scelto la pianura, visto che io sono varesino doc e conosco bene queste terre e non bene la pianura? Beh, perché su queste due città sono fra le poche che conosco in pianura, perché in una, a Castelleone, abita una mia figlia sposata e nell'altra, a Goito, in provincia di Mantova, abita la sorella di mia moglie, e quindi le frequento spesso e quindi ho potuto ambientare in questi luoghi, perché è fondamentale per chi scrive, a mio avviso, per chi scrive un romanzo, che possa essere verosimile, cioè che possa ambientare le sue storie in luoghi che conosce bene, perché è chiaro che poi dipende dal tipo di romanzo, perché la fantascienza, ok. Però per come intendo io il romanzo e per le storie che nascono a me, che vengono a me, è essenziale che ci sia un aggancio ad un luogo che conosco, e quindi ho deciso di uscire da Varese questa volta e di andare in pianura. Però non potevo dimenticare quelle che sono quello che è uno mio grande amore, che è la montagna. Difatti ci si sposterà nel corso del romanzo, ci si sposterà dalla pianura alla montagna, e precisamente dalle Dolomiti della Val Gardena e dalle Dolomiti di San Martino di Castrozza, che sono, anche qui ancora una volta, luoghi che ben conosco, perché in modo particolare la Val Gardena, l'Alpe di Siusi, li frequento ormai da tanti tanti anni, in modo particolare in estate, però ho avuto modo di frequentarli anche in inverno. E abbiamo qui questi protagonisti, che sono degli sciatori, lei, Anna, una brava sciatrice, Marco un po' meno, che si spostano, appunto, che vivono questa esperienza in montagna, poi Anna anche a San Martino di Castrozza, Marco solo in Val Gardena, e quindi non ho dimenticato le montagne. E poi una terza città, che anche questa conosco abbastanza bene, è Milano. Quindi diciamo che ci si sposta fra le due località della pianura padana, Milano e poi la Val Gardena e San Martino di Castrozza. Questi sono i luoghi del romanzo.
Ecco, leggo qui sulla copertina: è una storia d'amore, la storia di Anna e Marco, la collocazione temporale nei primi anni del millennio, è un romanzo sul coraggio di scegliere, di rischiare, di amare.
Sì.
Perché questi tre aggettivi?
Beh, allora, fondamentalmente è un romanzo sul coraggio di vivere, cioè la vita richiede coraggio. Io non sono più giovane, ho 66 anni, quasi 67, posso dire di aver fatto un certo percorso, di aver compreso che uno delle doti più importanti è il coraggio, e quindi si dice che il coraggio uno ce l'ha o non è che può inventarselo. Questo è parzialmente vero, ma è anche vero che non è che in assoluto uno non possa fare un cammino per cercare di potenziare questa qualità, questa, per cui a mio avviso è fondamentale in tutto, perché la vita a volte richiede di rischiare, di fare delle scelte al buio, di fare delle scelte che non danno nessuna sicurezza, e quindi per me è fondamentale. Ed è fondamentale anche nell'amore, anche se uno pensa che l'amore invece debba essere spontaneità, debba essere sentimento, debba, anzi, quando entra la razionalità o altre cose, magari insomma è un amore di un livello inferiore. Invece no, invece io credo che il coraggio nell'amore, inteso come lui, diciamo, come lo intendo io in questo romanzo, perché con la parola amore si può intendere tantissime cose, che questo tipo di amore, che è l'amore per me fondamentale, che può resistere una vita, richiede coraggio nella scelta elettiva della persona, quando si fa una scelta che vorrebbe essere per sempre, e poi richiede coraggio poi nel cammino, ovviamente, non è che basta il coraggio che si rinnova tutti i giorni, per cui questo non vuol dire che non ci debba essere il sentimento, che non ci debba essere la spontaneità, che non ci debba essere, queste chiaramente devono essere presenti, però c'è bisogno del coraggio, e mi sembra, appunto, la mia esperienza lo conferma, ecco.
Senti, tu prima parlavi appunto di luoghi che conosci, dove la descrizione poi anche delle vie eccetera penso che sia giusto, nel senso, uno va in quei luoghi, si trova quella via, si trova quella chiesa.
Allora, come spesso nei miei romanzi, io unisco unisco la precisione storica o geografica del luogo alla fantasia, per cui i miei romanzi sono sempre una via di mezzo, anche per quanto riguarda i personaggi, sono parzialmente autobiografici, poi invece parzialmente inventati, quindi non è uno. In questo caso, in questo romanzo, per quanto riguarda i luoghi, sì, i luoghi sono quelli, sono descritti anche addirittura con i nomi delle vie, e comunque località che non sono assolutamente inventate. Ad esempio, nel romanzo Luzzine, scritto da me tanti anni fa, quello l'avevo inventato parzialmente anche in Albania, nel sud Italia, eccetera, luoghi che io non avevo mai visto, e quindi è chiaro che in quel caso c'è più discorso anche della fantasia, benché lo avessi ancorato comunque a letture, eccetera, per cui era come fosse andato, però non ero mai andato. Qui invece no, c'è la precisione per quanto riguarda i luoghi, quindi uno si ritrova. In modo particolare c'è questa descrizione di questo Sella Ronda, che è il giro che si fa, per chi conosce i luoghi, intorno al gruppo Sella, che si può fare sia in bicicletta d'estate che con gli sci d'inverno, nelle due direzioni, in senso orario e in senso antiorario. Ecco, lì in particolare quello è descritto proprio, tant'è che un lettore di questo romanzo ha detto che gli è venuto voglia di fare questo Sella Ronda, che, vabbè, benissimo, siccome io l'ho fatto, quello è bello, però bisogna sapere sciare abbastanza bene.
Sì, sì, infatti in quella lettura, in quella parte lì mi sono ritrovato, queste due descrizioni dei passi, dei luoghi, delle montagne, molto bello, infatti veniva voglia di esserci, di fare. Mentre gli incroci della vita di Anna e Marco sono un po' inventati, perché
sì,
hai,
no,
degli incroci bellissimi, insomma, senza svelare nulla. Ma
quello è la storia inventata, non è una storia inventata, e per cui ecco lì il bello anche di, per me, diciamo, il divertente, perché si dice sempre alla fatica, ha terminato la sua fatica, sì. Cioè, sono, ma anche dei momenti, cioè, mentre una volta, ecco, la fatica forse è che mentre una volta, quando scrivevo un romanzo, mi incaponivo e dicevo no, io devo dedicare un'ora al giorno alla scrittura, e mi mettevo lì, e anche se non riuscivo a scrivere, stavo lì comunque, e poi dopo andavo in depressione perché non riuscivo a scrivere, no? E allora in quel senso era una fatica, no? Perché dopo, quando uno va in depressione, fra virgolette, naturalmente,
sì, certo.
Ma quando vai in depressione, dopo, magari il giorno dopo non riesci a scrivere, cioè vai un po' in crisi. Allora adesso è diverso, adesso evito questa situazione, quindi io scrivo quando non faccio fatica, cioè quando mi viene naturale, per cui nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti scrivo, come dicevo il giorno della presentazione, scrivo la mia paginetta e senza fatica, ecco, perché se devo far fatica no, non lo faccio, no? Quindi vabbè, questa è una cosa che ho imparato, poi ognuno, ogni scrittore ha il suo metodo, cioè io attualmente uso questo, mi piace, non faccio fatica, la storia la penso mentre faccio altro, e poi dopo mi metto lì, quindi non è assolutamente una fatica. E tra le cose, diciamo, divertenti, diciamo, è la costruzione, l'inventare, se vogliamo, la storia, che non è una storia che si inventa, anche questa è una cosa bella che è cresciuta in me man mano in tutti questi anni che scrivo, perché scrivo ormai da quasi 40 anni, per cui non è... È il fatto che uno ha un'idea più o meno della storia che vorrebbe fare, no? Però non è che ha l'idea chiara, non è che sa benissimo tutti i passaggi, perché è impossibile, non è che uno può costruirsi, cioè si mette lì, vabbè. E cammin facendo sono i personaggi stessi, è la storia stessa che suggerisce dove andare, cosa fare, che ti viene in mente una cosa, un'altra, e tu le metti, certo. E la storia si costruisce.
Sì, infatti è molto bello, perché c'è dentro l'11 settembre, c'è dentro un'altra tragedia in autostrada che si collega alla storia, è veramente bello, intrecci interessanti. Senti, ma dove si trova questo tuo libro? Uno che si allora, sente, questo, vuol comprarlo?
Sì, questo mio libro, perché allora, invece, il discorso è lungo, comunque no, questo editore... o lo ordina in libreria, può andare in libreria e lo ordina, però non lo trova in libreria, deve andare in libreria, chiederlo e dopo qualche giorno arriva, oppure lo ordina direttamente online e gli arriva nel giro di uno o due giorni, quello che è, però non si trova in libreria, cioè se uno va in libreria deve comunque aspettare, perché il problema dei libri che ci sono... Allora, ci sono tantissimi libri e pochi lettori. Le librerie sono stracolme di libri e chiaramente non possono dare lo spazio a tutto, ovviamente, quindi si dà spazio ai libri insomma, che si sa che hanno un certo pubblico e tutto quanto. Per cui un libro come il mio, al massimo te ne possono tenere una copia che mettono nascosta chissà dove, ma in realtà adesso non prendono neanche una copia perché c'è troppa roba. Quindi, però uno lo ordina e il libro arriva.
Bene, allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa, se chiudi gli occhi lei lo sa, di periferie, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via, Marco grosse scarpe, poca carne, Marco cuore in allarme, con sua madre una sorella, poca vita, sempre quella, se chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia, Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via, e la luna è una palla ed il cielo un biliardo, quante stelle nei flipper sono più di un miliardo, Marco dentro un bar non sa cosa farà, poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città, Anna bello sguardo non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo, in un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, sei una checca che fa il tifo, ma dimmi tu dove sarà, dov'è la strada per le stelle, mentre ballano, si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare, con tre salti sono fuori dal locale, con un'aria da commedia americana, sta finendo anche questa settimana, ma l'America è lontana, l'altra parte della luna, che li guarda anche se ride, a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada. Luna che cammina, luna di città. Poi passa un cane che sente qualcosa, mi guarda, baia e se ne va. Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con Carlo Zanzi, stiamo parlando di questo suo libro, La strada per le stelle. Abbiamo ascoltato una canzone di Lucio Dalla, Anna Marco. C'entra qualcosa col libro?
Sì, sì, c'entra sì, perché i due protagonisti si chiamano Anna e Marco, perché La strada per le stelle, il titolo è stato preso proprio dalla canzone di Lucio Dalla, perché in un capitolo ci sarà anche questa canzone, no? Per cui no, c'entra, Lucio Dalla è presente come altri cantanti, perché io amo molto anche la musica, in genere nei miei romanzi la musica è presente e cito anche pezzi di canzoni, quindi la musica c'è, in modo particolare in questo romanzo, oltre a Lucio Dalla c'è Fabrizio De André, che è uno dei cantautori da me preferiti.
Senti, una curiosità, i tuoi capitoli sono 50, ma li hai numerato 1, 2, 3, 4, non con un titolo, non so, di una giornata, di un evento, no?
No, normalmente i capitoli si numerano con dei numeri, no? O col numero, oppure si scrive 1, 2, 3, lettere, per cui no. La caratteristica dei miei capitoli, che vedo che è apprezzata dai lettori, che io... lo dico da lettore, nel senso che anche a me quando leggo un altro libro mi piace che il capitolo sia breve, nel senso che uno termina un capitolo, poi magari se voglia ne inizia un altro, però secondo me non devono superare le 2-3 pagine, e difatti sono 50 capitoli, ma il libro è breve, sono circa neanche 200 pagine.
L'ho apprezzato anch'io questa roba qua, perché
quei capitoli brevi per me sono fondamentali, è una mia caratteristica, cioè poi si dipende, ci sono i lettori, quelli proprio i lettori che loro se non hanno un libro di 800 pagine non lo comprano. Però vabbè, insomma.
Senti, ti leggo una pagina così, capitolo 40, perché mi ha fatto sorridere, perché qui si sta parlando, inizia così: facciamo un bambino. Poi fare un bambino è una cosa enorme, ci pensi? Una vita nuova, ci penso, sai che ci penso, non da oggi, ma saremo capaci, un giorno forse ci maledirà. Ah, io penso al bello, un bambino è soprattutto bellezza, e le notti insonne? E quando dirà mamma e papà? E quando avrà paura e noi ne avremo più di lui? Ma quando ci abbraccerà e ci bacerà? E quando ci diranno che non studia, che fa il cretino? Ma il nostro figlio sarà il primo della classe, e se si drogherà? Ecco, brava, sì, me l'aspettavo anche questa ipotesi. Ma dai, così non ci saremo noi al mondo, gira, perché la gente rischia, noi non siamo normali. E così va avanti. Bello questa difficoltà o paura di un figlio.
Vedi che c'è il discorso del rischio, che comunque anche nel figlio il rischio, quindi coraggio, anche la scelta di avere un figlio è un grande rischio, è un rischio e un coraggio, e ci vuole coraggio, perché appunto il figlio è un dono, è bello, è gratificante, è essenziale, è la vita, no? Non potrebbe, però nello stesso tempo un figlio è anche paura, è anche rischio, è anche notte insonni, eccetera. Per cui, sì, ecco, diciamo che le mie storie sono storie vere, fra virgolette, non perché le storie sono inventate, ma vere nel senso che parlano della vita vera, non fanno sognare, non fanno distrarre, non, anche se ci sono i lettori che giustamente loro quando leggono vogliono rilassarsi, per cui magari non vogliono leggere la storia che potrebbe essere la loro, no? Però io riesco a scrivere così, non mi va di scrivere cose che non siano queste.
Ecco, invece un'altra cosa, un altro punto dove tu introduci una cosa che poi magari adesso la sottolineiamo, Qui si parla di un prete, di una predica, di un giudizio che Marco dà, e poi alla fine dice, lei, l'Anna, dice, Don Angelo sarà anche obeso, ma la predica mi è piaciuta, disse Anna. Marco, che si era pentito di quel suo giudizio estetico, confermò, sì, un bel tipo, fa venire voglia di credere.
E allora la fede è sempre presente nei miei romanzi perché è presente nella mia vita, cioè pur con i dubbi, pur con mi considero un credente, per cui non posso non parlare di Dio e della fede e del cammino di fede che ho fatto, eccetera, no? Per cui in modo particolare in questo romanzo, come anche in altri, spesso la fede il discorso sulla fede viene introdotto a partire da qualche figura di prete o da una predica, perché ce n'è più di una, no? C'è poi un funerale, faccio dire ai preti alcune cose, e forse a dei preti che ovviamente che piacerebbero a me, no? Ma forse preti che ho anche incontrato, tutto sommato, quindi faccio dire ai preti alcune cose e poi i personaggi magari commentano, eccetera. E chiaramente la mia non è una fede, cioè il tipo di credente che esce, qui ci sono due figure, Anna e Marco, una non credente, diciamo, e l'altro credente, ma insomma dubbioso e tutto quanto, no? Quindi non c'è il classico credente bigotto oppure certo della fede, oppure no, sono sempre personaggi un po' così. Chiaramente, perché forse rispecchiano anche l'autore di questa storia. Per cui, ecco, diciamo che la fede che emerge è una fede di ricerca, una fede dubbiosa, una fede che incontra Dio più nella natura che nella meditazione della parola di Dio, che va a messa, però, è una fede di questo tipo, una fede che comunque c'è, e in alcuni tratti si capisce che è comunque un elemento essenziale per i protagonisti, è comunque qualcosa che ci vuole, che completa la vita e che dà senso a tante cose.
Senti, l'altro romanzo, Sassolungo, è il nome di una montagna.
Sì, allora Sassolungo è il precedente a questo, ed è il nome della montagna simbolo della Val Gardena. Difatti i gardenesi, ogni gardenese dovrebbe riuscire a salire sul Sassolungo, anche se in realtà, difatti parlavo recentemente con uno scultore che è più giovane di me, e lui si vantava perché è uno di quelli che è riuscito a salire sul Sassolungo, però perché di per sé non è una montagna molto alta, perché è alta 3100 metri, però non ha una via ferrata lì bisogna arrampicare, per cui terzo grado superiore, però comunque bisogna arrampicare, ci vuole la guida, eccetera, no? E di per sé anche il panorama, nel senso che uno può salire tranquillamente sul Sassopiatto, che è di fianco, che è alto solo 100 metri meno, e vede lo stesso panorama che si vede sul Sassolungo, quindi anche di per sé il panorama non è che sia... Io purtroppo non sono salito da solo, ma comunque è la montagna simbolo della Val Gardena, chi è stato lo sa benissimo, questo dente bellissimo, eccetera, no? E niente, Sassolungo, sì, l'altro romanzo precedente a questo, che invece è molto diverso, perché questo, La strada per le stelle, si svolge nel giro di pochi anni, mentre l'altro è un romanzo di formazione, cioè si segue il protagonista, che è Luigi Frigerio, dalla nascita, cioè nel 1910, fino ad un momento fondamentale della sua vita, che è intorno agli anni 1980, quindi sono una settantina d'anni, e ci sono dentro le guerre, c'è dentro, e questo invece è ambientato Varese e la Val Gardena, e vabbè anche altri luoghi, però fondamentalmente si va da Varese alla Val Gardena, ecco.
Senti, ma quando un romanzo ambientato al palazzetto di Varese, guardando...
Allora, al palazzetto di Varese, siccome lo sport è una delle mie passioni, e il basket in particolare, ho già ambientato qualcosa al palazzetto di Varese, in modo particolare alcuni passaggi del mio racconto lungo o romanzo breve Vicolo Canonichetta, dove fra l'altro è un racconto lungo che si avvale, oltre che della mia scrittura, delle foto di Carlo Meazza, che lo, diciamo, lo arricchisce, e c'è una foto di Carlo Meazza proprio della Grande Ignis, e lì c'è, si parla anche della Grande Ignis. E posso fare un'anticipazione: nel romanzo che dovrebbe uscire fra un anno, dovrebbe uscire nella primavera del 2024, e anche lì si parlerà del palazzetto e in particolare di una partita Ignis-Simmental che io ho vissuto, quindi c'è anche il palazzetto.
Ah, bene, bene.
Però
bene.
Questa è un'anticipazione.
Vabbè, allora a questo punto ti aspetterò poi fra un anno per parlare di questo nuovo libro.
Sì, senz'altro.
Senti, ma scrivere questo libro, cioè, cosa, per te cosa è stato? Cosa ha rappresentato?
Beh, diciamo che anzitutto è stato un momento, in un certo senso, di rinascita, perché io ho passato dei momenti non tanto belli durante il Covid, e in modo e tra le varie cose non riuscivo più a scrivere proprio niente, ho fatto proprio mesi e mesi, se non anni proprio. E poi invece con Sassolungo, che avevo iniziato e poi ho ripreso, e con questo in modo particolare è ritornata la vena, e quindi senz'altro sono contento, perché per me la scrittura non è semplicemente un passatempo, un riempitivo, un'oretta che faccio fra tante altre cose. Per me la scrittura è tante cose, ma è un modo di comunicare, fondamentalmente è un modo, è uno spazio di libertà, perché io scrivendo posso dire cose che vorrei dire ma e magari non ho il coraggio, non è opportuno che dica, le metto in bocca a dei personaggi, e quindi è uno spazio di libertà, perché anche se non lo dico direttamente, però comunque chi legge ha la possibilità magari di fare delle riflessioni che faccio io, eccetera. Per cui è uno spazio di libertà, un modo per comunicare, per cui è veramente, ed è sempre stato così per me, almeno a partire dal allora, quando ero alle elementari, tutti lodavano le mie scritture, i miei quaderni, i miei temi che facevo precoci, facevano il giro dei parenti, eccetera. Poi mi sono buttato sullo sport, per cui alle medie, anche al liceo classico, diciamo che la scrittura l'ho piuttosto tralasciata, e poi non c'è stato nessun docente che mi ha particolarmente. E poi la cosa è tornata fuori prepotentemente dopo il 1984, a seguito della morte di mia madre precoce a 56 anni, e poi il 1985, quando è nata la mia prima figlia, e prima ancora, diciamo, col matrimonio nell'81. Quindi siamo dagli inizi degli anni 80, è ritornata fuori questo bisogno di comunicare, perché stavo facendo delle esperienze molto forti: il matrimonio, la morte di mia madre, la figlia, erano esperienze molto forti, e avevo bisogno di fissarle sulla carta. Allora da lì è nato il mio primo libro, Papà Tempo Pieno, la storia è molto lunga, comunque diciamo che è dal 1984 che scrivo, quindi sono quasi 40 anni oramai, no?
Bene.
Ed è proprio un bisogno di comunicare.
Senti, Carlo, io intanto ti ringrazio per questa chiacchierata, e ti ringrazio anche perché leggendo il tuo libro mi sono divertito, insomma, però l'ho letto veramente con piacere. Ogni tanto andavo anch'io in Val Gardena, su questa sella ronda, a camminare più che altro, però bello. E per chi ci ascolta, così un po' incuriosito, perché comprare il tuo libro e leggerlo?
Ecco, forse a differenza perché i miei libri non sono libri da spiaggia, cioè se uno vuole rilassarsi, l'ho già detto, sotto l'ombrellone, non lo so se puoi consigliare dei miei libri, però questo tutto sommato si potrebbe forse anche consigliare, perché è fra quelli che ho scritto è un libro insomma che scorre anche di più, e poi è una storia d'amore, insomma la storia d'amore, l'amore vince sempre. Diciamo che a parte che la stragrande maggioranza dei romanzi sono storie d'amore, a partire dai Promessi Sposi, come aveva sottolineato Marta Morazzoni quando avevamo fatto la prima presentazione, cioè l'amore c'è sempre dentro, no? Quindi è una storia d'amore, anche di sesso, diciamo, perché è un aspetto che non trascuro, anche se qui, vabbè, non in maniera molto, uno dovrebbe leggere Nudo di Uomo, che è quello che ho scritto prima ancora di Sassolungo, che è dove invece lì l'aspetto del sesso è più presente. Vabbè, comunque, diciamo che è una storia d'amore, non dico come va a finire, però basta l'amore per giustificare la lettura di questo libro.
Bene, grazie, al prossimo romanzo e buon cammino.
Grazie mille, grazie a te.
Nel grembo umido scuro del tempio l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. L'angelo scese come ogni sera ad insegnarmi una nuova preghiera. Poi d'improvviso mi sciolse le mani e le mie braccia divennero ali. Quando mi chiese conosci l'estate, io per un giorno, per un momento, corsi a vedere il colore del vento. Volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti, le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'olivo si abbraccia la vite. Scendemmo là dove il giorno si perde a cercarsi da solo nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega, ed alla fine d'ogni preghiera contava una vertebra della mia schiena. Le ombre lunghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci. Con le ali di prima pensai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare. Poi vidi l'angelo mutarsi in cometa e i volti severi divennero pietra. Le loro braccia profili di rami, nei gesti immobili d'un'altra vita, foglie le mani, spine le dita. Voci di strada, rumori di gente, mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiadì l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole. Ripeteva ad un angelo la strana preghiera, dove forse era sogno, ma sonno non era. Lo chiameranno figlio di Dio, parole confuse nella mia mente, svanite in un sogno ma impresse nel ventre. E la parola ormai sfinita si sciolse in pianto, ma la paura dalle labbra si raccolse negli occhi, semichiusi nel gesto d'una quiete apparente che si consuma nell'attesa d'uno sguardo indulgente. E tu piano posasti le dita all'orlo della sua fronte. I vecchi quando accarezzano hanno il timore di far troppo forte.